Grazie a tutti ancora per il caloroso benvenuto, è l'ultima volta che ci vediamo per quest'anno, poi ovviamente ci vedremo sempre. E, come ultima chiacchierata vi porto un argomento un po' più leggero che però a me sta molto a cuore, devo dire la verità. È un argomento di cui parlo da qualche anno, da quando, un po' per fortuna, un po' perché lavorando appunto su un tema, l'ibernazione, che di solito attira i giornalisti e i media, mi trovai improvvisamente un giorno ad avere il telefono che squillava, la mail che continuava a lampeggiare, perché molti giornalisti volevano chiedermi cosa stessimo facendo, che ricerche stessimo conducendo. E io ero un po' ingenuo ai tempi nel rapporto con i media e dissi tutto quello che mi passava per la testa. Alcune interviste erano molto belle, professionali, altre un po' meno, ma la cosa che più mi colpì fu un piccolo dettaglio, cioè il fatto che c'erano giornali con cui io non avevo parlato con un giornalista di quel giornale, e nonostante quello c'era un articolo su di me che parlava di quello che facevo, ma non c'era neanche il mio nome. E c'era scritto una frase generica, di solito ricercatori scoprono che, scienziati sviluppano una cosa. E a me istintivamente questo mi ha fatto pensare, perché in realtà in tutti gli altri campi della cronaca normalmente vengono dati tutti i dettagli delle cose che succedono. Immaginate se dopo la domenica di campionato sulla Gazzetta dello Sport ci fosse scritto calciatore segna gol in una partita di calcio. Va bene, ma chi ha segnato, dove, a che minuto, quando, chi ha passato la palla? Tutte informazioni che sono molto contenute. Oppure regista fa un film bellissimo. Vabbè, grazie, interessante, ma chi l'ha fatto, perché lo voglio andare a vedere o meno. E questo non tanto per vanità personale, onestamente, ma perché mi ha fatto pensare questo, che il ruolo dello scienziato è estremamente in ombra, è molto sottovalutato nella società moderna. Cioè, la scienza è in primo piano, la ricerca, la tecnologia, ma chi la fa sembra essere una parte meno importante di questo processo. Un po' come se tutti gli scienziati fossero intercambiabili. Un po' se quando i giornalisti scrivono i ricercatori hanno scoperto che, intrinsecamente ci dicono che ogni ricercatore poteva farlo, che sono tutti intercambiabili, e questo secondo me è un po' un demerito, è come dire, beh, non c'è niente di speciale in quello che hai fatto tu, poteva farlo anche chiunque, ma non è proprio così. Ci sono ricercatori molto brillanti, già gente che ha dedicato magari l'intera vita a quella linea di ricerca, e perché non deve essere riconosciuta nel suo lavoro? E allora ho iniziato a pensare a quali fossero i costi della ricerca, e ce ne sono tanti, non parleremo solo di costi economici, anzi pochissimo di costi economici, ma è un argomento che affronta diversi attori. E uno, il principale, forse proprio quello dello scienziato. Perché una persona vuole fare lo scienziato? Qual è il costo nella vita di una persona di fare lo scienziato? Dipende dalle sue motivazioni. Dipende da che cosa vuole raggiungere facendo ricerca e facendo lo scienziato. E vi porterò un po' di esempi, oggi vedremo molte, un po' di aneddoti, un po' di storie che ci aiuteranno a capire qual è il ruolo degli scienziati nella società e come la società ricambia, fra virgolette. Fra le motivazioni che possono avere le persone, i ricercatori per fare scienza, una, forse la principale, che uno può pensare, è la curiosità di capire come è fatto il mondo. E di solito a questo ideale associamo figure così idolatrate quasi della scienza, Albert Einstein in questa foto, questo è Conrad Lorenz, forse l'etologo più importante o famoso della storia, entrambi hanno vinto il premio Nobel per le loro ricerche. E in questo senso noi vediamo una ricerca disinteressata, una ricerca mirata esclusivamente neanche al progresso del genere umano, ma al progresso della conoscenza, fine a se stessa. Dopodiché questa spesso ricade in un progresso del genere umano, viene applicata da altri, aiuta altri scienziati poi a costruire sul lavoro di chi ha iniziato. Però è una ricerca personale quasi, e in questo spesso le personalità dei ricercatori soffrono, tra virgolette, molti ricercatori di questo calibro, anche di calibro normale, come vorrei essere io, tanti altri, nella loro vita spesso affrontano difficoltà personali causate dal loro lavoro. Non era Einstein divorziato, sposato più volte, i suoi figli avevano un rapporto terribile, e così ne troverete tantissimi di ricercatori particolarmente brillanti con storie personali, diciamo così, non proprio edificanti. E mi sono sempre chiesto se ci sia un rapporto un po' fra una sorta di voto che si fa alla ricerca e alla ricerca della conoscenza e poi il rapporto umano che si possa avere con le persone intorno. Questo è un costo che si paga, ma non è ovviamente l'unico, anzi a volte ci può essere un guadagno. C'è chi invece segue la ricerca magari per la ricchezza. E non è una critica, anzi, io devo dire che è importante, è una forte motivazione a fare. E nel nostro paese forse un po' meno, ma negli Stati Uniti, dove gran parte, diciamo così, delle persone più ricche non sono tanto ricche di nascita o di generazioni o di eredità, ma ricche per l'industria, per aver inventato qualcosa, scoperto qualcosa, prodotto qualcosa di nuovo. Negli Stati Uniti, vi dicevo, spesso questi personaggi lasciano una parte della loro eredità alla loro università, per esempio, oppure fondano scuole apposta per aiutare giovani brillanti a trovare la loro via. C'è una sorta di debito morale verso la ricerca e la scienza, come dire, io ho guadagnato grazie a me, e non c'è niente alla fine di più democratico per certi aspetti che farcela con le proprie forze. Io sono riuscito, ho lavorato sodo, mi sono impegnato, ci ho messo tutta la mia intelligenza e sono riuscito a fare qualcosa di rilevante, e l'ho fatto perché la scienza, la ricerca consente a tutti di approcciarvisi, non bisogna essere di sangue blu, non bisogna avere caratteristiche fisiche particolari, qualunque razza, sesso, religione, credenze, chiunque. L'unica cosa è seguire i dettami della scienza e la ricerca. E queste sono due figure, ma tra le tante dei giorni nostri. Questo è Craig Venter, l'abbiamo già incontrato la volta scorsa. È il primo, uno dei piloti o degli artefici del sequenziamento del genoma umano, e poi ha iniziato da lì una carriera di scienziato imprenditore molto proficua. In questo senso è un po' un archetipo di un nuovo scienziato, di un nuovo tipo di scienziato che forse sarà quello del prossimo, di questo secolo, anzi. E questo invece è James Harris, che magari meno persone di voi conoscono, ma ve l'ho portato proprio perché è un po' una nicchia la sua. Lui è un matematico. E dice, ma come matematico, io quando facevo l'università mi dicevano, ma se fai matematica andrai a insegnare alle superiori. In realtà, ovviamente, la matematica offre orizzonti sconfinati per chi sa sfruttarla, e ovviamente accesso a grandi ricchezze se uno riesce a sfruttarla nel modo giusto. Lui la sfruttò nel modo giusto perché fu uno dei primi ad usare delle particolari equazioni che aveva scoperto, diciamo così, per simulare l'andamento del mercato di Wall Street. E quindi fu uno dei primi che iniziò un approccio quantitativo alla finanza e fece vagonate di soldi in questo modo. Non era una cosa così banale da pensare, però ovviamente è uscita sempre dallo spirito di ricerca, magari anche per la ricerca della ricchezza, che è secondo me una caratteristica importante comunque nell'uomo, l'aspirazione a migliorare la propria condizione di vita. Se questi sono gli scienziati, però, nel costo umano della ricerca ci sono anche altri attori, non solo i ricercatori. Ci sono i soggetti stessi della sperimentazione, specialmente quando sono scienziati a loro volta. E può sembrare un mito di un'epoca passata, ma in realtà vedremo adesso alcuni esempi di quella che si chiama autosperimentazione, non sono troppo lontano da noi. Cos'è l'autosperimentazione? L'autosperimentazione è quando qualcuno pensa di aver avuto un'idea, di avere un'invenzione importante, non riesce, non trova nessuno su cui provarla, non trova magari i canali giusti, burocratici o così, e la prova su se stesso, rischiando ovviamente, dimostrando una fiducia totale nelle sue capacità. E questo è forse uno dei casi più famosi, no? Ovviamente Jonas Salk, E si parla molto di vaccini in questo periodo, è stato un po' un caso, ammetto, non avevo pensato a questa coincidenza. E lui stesso, no, si somministrò automaticamente il vaccino all'inizio di un particolare, diciamo, si dice batching, in termini tecnici, un particolare gruppo di vaccini su cui stavo lavorando, per dimostrare che si sarebbe protetto, ovviamente, grazie alla sua stessa vaccinazione. Poi Solca è stata una persona per certi aspetti, no, per molti aspetti straordinaria, e lui stesso, forse qualcuno di voi lo ricorda, rifiutò di brevettare, cioè non brevettò, non si può rifiutare di brevettare, ma non brevettò, no, il processo di vaccinazione per il vaccino Salk. E quando gli fu chiesto da un giornalista in una famosa intervista a chi appartiene quindi questo vaccino, lui disse: appartiene al mondo, appartiene a tutte le persone che si sono salvate, no, grazie a questa vaccinazione. E quindi una persona di una statura morale veramente, insomma, invidiabile. Ma vi dicevo, ci sono casi molto più recenti. Barry Marshall, forse non è un nome noto ai più, ma io sono sicuro che qui dentro c'è qualcuno che prende le medicine che sono le conseguenze della sua scoperta. E lui scoprì una cosa che appariva ridicola all'inizio. Lui scoprì che l'ulcera duodenale, e l'ulcera gastrica soprattutto, era causata da un batterio, da un'infezione. Ora, per chi ha fatto medicina o per chi ha qualche cognizione di medicina, prima di Marshall questa era un'idea assolutamente folle. E non c'era nessun razionale per poter pensare così, non c'era motivo di pensarlo, addirittura ci sarebbero stati dei dati controversi: perché non è infettivo allora se è un batterio, perché i miei familiari non hanno l'ulcera se ce l'ho io. Fra l'altro l'ulcera, che oggi è una malattia fondamentalmente scomparsa, nel senso che le conseguenze gravi dell'ulcera non si vedono più, perché i farmaci per trattare l'ulcera sono molto efficaci. Una volta bisognava tagliare lo stomaco, e questo, oltre ai problemi di vita normale che causa, aumenta molto il rischio di incidenza di tumore nella parte di stomaco che non viene tagliata, che resta nel moncone, si dice. E Marshall aveva, come aveva scoperto? Aveva osservato in pazienti morti che avevano anche ulcera gastrica, aveva osservato questi batteri sotto lo strato dello stomaco, e gli era venuto in mente che questa potesse essere la causa. Non è stato un lavoro all'Albert Einstein, diciamo, che ha richiesto una forza mentale di astrazione lungimirante. Semplicemente lui aveva una capacità di osservazione e ha capito, lì dove era sotto gli occhi di tutti, che c'era qualcosa. Nessuno gli credeva, o c'erano molti dubbi, molti scettici, e lui, per convincere gli scettici, un giorno prese un bel frullato di Helicobacter pylori, che è questo batterio che vi causa l'ulcera, se lo beve, e dopo 3 giorni gli venne l'ulcera. E qui, con un certo coraggio, ovviamente, e fra l'altro lui ne prese anche una bella quantità, disse: per essere sicuri, me lo dia doppio questo, grazie, disse al barista, e fu insignito del premio Nobel, ed è uno dei più recenti casi di autosperimentazione. Nessuno gli credeva. E questo non è stato l'unica cosa che ha convinto, ovviamente, la comunità medica, ma è stato un esempio, insomma, un po' eclatante. Vi porto anche questo esempio, un po' più indietro nella storia, Werner Forssmann, perché ci spiega che i costi possono essere anche ben peggiori. Nei primi casi abbiamo visto qualcuno che ha autosperimentato su se stesso e tutto sommato ha avuto successo, è stato ripagato in qualche modo. No, Salk è così un'icona dell'umanità, Barry Marshall ha comunque preso il premio Nobel, e oggi la sua scoperta è riconosciuta, e tutte le persone con l'ulcera vengono testate per questo batterio e prendono degli antibiotici per eradicare questo batterio. Forssmann cosa ha fatto? È stato il primo chirurgo che ha fatto quella che si chiama cateterizzazione cardiaca, cioè è andato con un catetere, entrando nel braccio, l'ha fatto andare fino al cuore. Siamo all'inizio del Novecento, 1920, sembra 30, una cosa. E questo lui lo ha fatto non solo, lui riteneva che si potesse fare, che potesse essere utile. Oggi è una procedura di routine, si può, cioè nelle condizioni in cui serve, per esempio in terapia intensiva, no? Viene fatto normalmente, anche in interventi chirurgici un po' più impegnativi. Ai tempi non si pensava fosse una cosa troppo rischiosa, e i cateteri non erano certo quelli di oggi. Fra l'altro lui aveva iniziato come urologo e quindi decise di usare proprio dei cateteri veri per iniziare a fare questa operazione, per cui non degli strumenti, diciamo così, dedicati. E non solo decise di farlo su se stesso per dimostrare che era possibile, andò anche contro il volere del suo direttore dell'ospedale, che dice, il suo primario disse, non devi farlo, non voglio che tu lo faccia. Lui decise di farlo lo stesso e ingannò un'infermiera per fare questa operazione che non voleva che lui lo facesse su se stesso e quindi si offrì come cavia. Lui fece finta di accettare questa offerta e la mise sul tavolo operatorio, fece finta di dare un'anestesia locale sul braccio mentre invece se la stava facendo lui, e fece finta di inserire il catetere e se lo inserì lui. Una volta che se l'ha inserito ha detto, l'ho fatto io, e riuscì a spingerlo fino nel cuore, rischiando di rompere tutte le vene dove passava. Poi si alzò, andarono insieme a farsi una lastra e lui mostrò che questo catetere era effettivamente nel cuore. Lo fece vedere al suo direttore, che ammise che in effetti questa cosa poteva funzionare, ma che poi lo licenziò per disubbidienza. E da lì ebbe comunque una vita travagliata, andò in un altro ospedale con una posizione non pagata, e anche lì la sua non mi era piaciuto questa sfida. Siamo nella Germania degli anni 30, quindi magari forse anche l'orientamento politico e non era magari dei più liberali, mettiamolo così. Però perse lavoro dopo lavoro finché non ritornò a fare l'urologo, e lì invece ebbe una carriera normale. Poi decise lui stesso, penso si iscrisse anche al partito nazista nel momento, cioè prima della seconda guerra mondiale. Però questo per dirvi quanto la sperimentazione su se stesso non sempre finisce in gloria, a volte ci vuole veramente molto coraggio. L'ultimissimo esempio di autosperimentazione è questo illustre collega Ralf Steinmann, che è forse il caso più recente, perché è del decennio scorso. Purtroppo Steinmann è morto ed è l'unico caso di ricercatore che ha vinto il premio Nobel da morto. Normalmente non si può, il premio Nobel è assegnato a una persona vivente, non si può dare in memoria, ma lui morì 3 giorni prima di ricevere il premio, e l'Accademia della Scienza di Stoccolma non lo sa, di essere 3 giorni prima che il premio fosse annunciato. E l'Accademia non sapeva che lui era morto, e quando si scoprì, siccome in effetti era stato un errore involontario, i tempi erano stati così ravvicinati, decisero che avrebbero conservato l'assegnazione del premio Nobel a Steinmann, perché in effetti lo meritava. Perché lo portiamo come autosperimentazione a Steinmann? Perché lui morì di un bruttissimo tipo di tumore, che è il cancro del pancreas, purtroppo tuttora una malattia terribile, in quanto non esiste fondamentalmente una cura veramente efficace. E considerate che il tempo medio di vita che può venire dato per un carcinoma del pancreas è di 6 mesi, raramente oltre l'anno. Lui però era uno studioso di immunologia, un immunologo, e studiava il modo in cui il sistema immunitario potesse aiutare nella lotta contro il cancro, diciamo così, e decise di sottoporsi a un'autosperimentazione basata sulle sue ricerche, per cui iniziò a iniettarsi una serie di mix di terapie molto dire sperimentali non è neanche corretto, proprio nuovi, mai provate, perché era il frutto della sua intuizione. Lui riuscì a vivere comunque, dopo la diagnosi della malattia, quasi 5 anni. Ovviamente è sul suo lavoro che si fondano poi tutte le più recenti avanzamenti nel trattamento e nell'immunoterapia dei tumori. Per cui lo ricordo, insomma, anche lui come un esempio per tutta la pratica di ricerca clinica. Non ci sono però solo i ricercatori cavia, ci sono anche le cavie umane. C'è il ricercatore che sperimenta su se stesso, ma ci sono anche a volte dei soggetti su cui si sperimenta. E la ricerca medica è ricchissima di abusi in questo senso. Non bisogna solo pensare ai campi di concentramento e a Mengele per pensare agli abusi della scienza medica. La scienza medica ha, nel corso dei secoli, sempre abusato di cavie umane. È soltanto nel secondo dopoguerra, diciamo, ma negli ultimi 30-40 anni, tutto sommato, che si è giunti a una codifica del processo di sperimentazione che abbia e che tuteli al massimo la persona che è l'oggetto dell'esperimentazione. E a questo proposito, però, piuttosto che parlarvi di esempi di clinica o di ricerca medica vera e propria, siccome parliamo di cavia umana, ho pensato fosse più suggestivo parlarvi di due persone che hanno effettivamente usato cavie umane nel senso, forse, non so, peggiore magari. Uno è Stanley Milgram, che magari qualcuno di voi forse ricorda l'esperimento di Milgram, è qualcosa che ci viene in mente. Siamo negli anni 50, negli Stati Uniti, l'eco della Seconda Guerra Mondiale è ancora presente. L'eco del processo di Norimberga è ancora lì. E c'è una domanda che molte persone si fanno. Ma chi ha obbedito agli ordini dei nazisti? È colpevole o innocente? Cosa avresti fatto tu se Hitler ti avesse ordinato di fare una cosa? Avresti rischiato la tua vita per fare un'azione giusta o visto che appunto eri in pericolo anche tu avresti assecondato? È possibile che il male sia così dentro di noi? Bene, Milgram fece un esperimento molto famoso. Lui radunò una serie di volontari a cui chiese di partecipare a un esperimento scientifico. Solo che li ingannò. Le persone che pensavano di aiutare a fare l'esperimento erano in realtà le cavie. Loro pensavano di aiutare a fare un esperimento su qualcun altro. La persona su cui l'esperimento veniva fatto, in questo teatro, in questa simulazione, in questa recita, era un attore. Questo attore veniva messo su una sedia, una specie di sedia elettrica. Il soggetto aveva il pulsante che dava la scossa e poteva decidere quanta scossa dare, e lo sperimentatore aveva il camice e diceva a questa persona che scossa dare al soggetto. Dietro la risoluzione di un test fasullo. Ovviamente non c'era nessuna vera scossa. L'attore simulava di ricevere una scossa elettrica. Cosa voleva dimostrare Milgram? Milgram dimostrò che ordinando al soggetto di dare anche la scossa più alta, la più letale, perché la persona che era sulla sedia elettrica non si stava comportando secondo le norme dello studio, oppure aveva sbagliato, quindi doveva ricevere la scossa, molte persone erano disposte a dare questa scossa, nonostante le urla, le grida dell'attore, che soffriva apparentemente in modo terribile. Questo è il risultato più riportato dell'esperimento Milgram, cioè che l'autorità può imporre anche alla persona normale di fare il male. Io ti comando di fare del male e se l'autorità è sufficientemente forte il soggetto lo fa. In realtà, tutte le volte che qualcuno vi dirà questo, quello che ho detto adesso io, dubitatene un attimo, perché l'esperimento di Milgram è in realtà molto più lungo e ripete tante sessioni diverse. E se le guardiamo tutte, alla fine in realtà dimostra un po' che non è esattamente così. Perché le persone che venivano comandate di dare una scossa letale, è vero che lo facevano, ma lo facevano solo in una certa circostanza e se venivano in qualche modo pilotate ad arrivare lì. Cioè, qual era la circostanza? Lui provò diversi diversi scenari in cui il ricercatore aveva il camice, non aveva il camice, questo per vedere l'autorità, se aveva un assistente, se non aveva un assistente. E quando però qualcuno non voleva farlo, e molti obiettavano, ma no, ma la scossa è troppo forte, ma gli facciamo del male, ma non vede che soffre, gli dia la scossa. Lui aveva, si era scritto, quattro risposte alle obiezioni delle sue cavie, quattro risposte, sempre più intense, che esortavano sempre di più il soggetto a fare quello che doveva fare. E quello che mostrò chiaramente è che tutte le volte che in realtà nel suo set di risposte usava quelle che davano un comando, lei lo deve fare, otteneva la risposta contraria, il soggetto non lo faceva più, non dava più la scossa. Questo ci dice che in realtà non è un po' il contrario di quello che si crede, non è l'autorità che convince le persone a fare il male, quelle che lo facevano volevano fare, in qualche modo erano state convinte, ma non comandate. L'esperimento di Milgram è molto complesso in realtà da apprezzare nei dettagli. Comunque, questi poveri soggetti sono stati sfruttati a loro insaputa e oggi su questo tipo di esperimenti la psicologia ha dei parametri un po' più rigidi. L'esperimento di Milgram non è è borderline con l'etica contemporanea, si potrebbe vedere se si può rifare. Invece, quello di Philip Zimbardo era sicuramente non etico ed è il famoso esperimento della prigione, nella quale lui, uno psicologo, per studiare il comportamento umano in condizioni particolari, in condizioni fuori dalla nostra normalità, per vedere come possiamo trasformarci, chi si nasconde dentro di noi, decise di fare questo esperimento. Prese una serie di studenti, volontari, organizzò nei sotterranei dell'università una vera e propria prigione e decise che metà degli studenti avrebbero fatto le guardie e l'altra metà i carcerati. Istruì le guardie su come comportarsi, istruì i carcerati su come comportarsi e poi lasciò andare la situazione. In pochi giorni le guardie erano diventate degli aguzzini veri, che stavano abusando dei loro carcerati. E i carcerati avevano iniziato la rivolta, c'erano traumi, c'era una vita spezzata. I soggetti di questo studio hanno avuto la vita rovinata, almeno un paio sicuramente, da questo tipo di esperimento che li ha costretti in una violenza, in un mondo di violenza psicologica nel quale loro non erano assolutamente preparati ad entrare. Infatti è un esperimento tuttora criticatissimo e che per certi aspetti non ha neanche portato molta conoscenza. Se questo è il mondo che ci siamo lasciati dietro, com'è la ricerca oggi? Quanto costa la scienza fatta nei laboratori, nel mondo contemporaneo? Mi piace spesso mostrare in questo senso questa figura, che adesso vedremo nei più dettagli. In questo senso, in questa figura pubblicata dalla Scientific American, ogni cerchio è un costo e ci sono confrontate diverse cose. Adesso io ve lo riassumo brevemente nei punti più interessanti. Quindi, quanto grande è un cerchio vuol dire quanti soldi abbiamo speso per quella cosa. E questo è il costo del progetto Genoma Umano, progetto che ha richiesto 4.000 persone in tre continenti, insomma, è un progettone. Ed è costato tanto. E questo è il costo di quello che si chiama lo Human Brain Project, un progetto della comunità dell'Unione Europea, adesso della Commissione Europea, che cerca di costruire un computer che possa simulare esattamente, nei minimi dettagli, il funzionamento di un cervello umano. Un progetto decennale, partito un paio d'anni fa, fra molte critiche, e devo dire che anch'io sono abbastanza critico sull'impostazione di questo progetto, però sicuramente il costo non è indifferente. Questa è una sigla che magari qualcuno di voi conosce, LHC, questo è il costo dell'LHC, che è il CERN. Il bosone di Higgs, i protoni che girano, la materia, la particella di Dio, tutte queste cose. E questo è l'incasso che ha fatto nei botteghini del cinema il film Avatar. Un solo film, solo quello. quello è costato, o ha guadagnato, ha incassato, diciamo per essere più precisi, più o meno tanto quanto gli altri progetti. Costa tanto la scienza? Non lo so. Questo è il costo del consumo di alcolici negli Stati Uniti in un anno. E quindi quanto ci beviamo? Solo negli Stati Uniti, fra l'altro. Non hanno neanche considerato il Veneto o il Friuli in questa slide, pensate, quindi. Se no non ci stava. E questo, per esempio, è il costo della costruzione dei caccia F-35, che però uno può anche dire sono comunque un aeroplano, quindi potrebbe anche essere borderline con l'attività di ricerca. Questo però per dirvi cosa? Che in realtà la ricerca è vero che costa, ma tutto sommato rispetto a quanto uno Stato spende, rispetto a quanto le nazioni spendono, è una spesa che non si sente neanche. Quando un politico dice risparmiamo tagliando fondi alla ricerca, il risparmio è ridicolo, questa è l'unica vera verità. Si potrebbe risparmiare la stessa cosa aumentando, che ne so, di un centesimo il costo della birra, del vino, per esempio, o dei biglietti dello stadio, qualunque altra cosa gli viene in mente. Per cui la domanda che noi ricercatori spesso ci facciamo è: sono proprio quei soldini lì necessari, quelli che salveranno la vita della nazione, o non c'è qualcos'altro che possiamo pensare, qualche risparmio in tanti sprechi che vengono fatti? E l'altra cosa ovviamente è che anche aumentare i costi della ricerca non costa tanto. Quindi, se uno, un politico illuminato che pensasse non alle prossime elezioni, ma alla propria gente, alla propria popolazione fra 30 anni, fra 50 anni, sarà fatta dalle persone che educhiamo adesso, sarà fatta dalle scoperte che facciamo ora. E quindi pensare di investire in questo settore, in tutti i settori di ricerca per alcuni decenni, non sarebbe dal punto di vista economico una catastrofe, anzi sarebbe scarsamente avvertibile dal nostro bilancio e porterebbe benefici veramente di lungo profitto. I nostri politici pensano di solito più alle elezioni che non appunto a questo tipo di progressi. E pazienza, dobbiamo farci quello che possiamo, non possiamo vantarci. Qualcuno potrebbe obiettarmi qua, però abbiamo fatto dei centri d'eccellenza, per esempio in Italia, l'IIT è sicuramente un centro d'eccellenza di ricerca, si trova a Genova, adesso era stato proposto di fare una cosa che si chiama Human Technopole a Milano, un grande centro di ricerca, diciamo, di biotecnologie in generale. È verissimo, nessuno mette in dubbio questi. La piccola obiezione che qualcuno solleva, e devo dire anch'io in questo, è che questo tipo di imprese seguono il sogno dell'eccellenza. È una frase che leggete sui giornali: l'eccellenza della ricerca, l'eccellenza sanitaria. Va benissimo. Il problema è che l'eccellenza c'è soltanto quando c'è anche l'ottimo, e l'ottimo c'è quando c'è anche il buono, e il buono c'è quando c'è anche il discreto. È un po' come se domani un nostro politico venisse in piazza e dicesse vinceremo i prossimi campionati di calcio del mondo di calcio e investiremo tutto in 11 giocatori, pagheremo tanto, faremo 11 giocatori, l'eccellenza del calcio è quella, tutti gli altri via, tagliamo, licenziamo. Non si può costruire la squadra campione del mondo senza avere la Serie A, senza avere la Serie B e senza avere la Serie C. Perché i campioni sono rari e quindi bisogna avere tanti giocatori per poter avere quelli migliori. Allora le eccellenze in realtà nascono da sole quando ci sono tanti buoni centri. Fra tanti buoni centri qualcuno diventa ottimo e fra molti ottimi centri qualcuno diventa eccellente. Questo è l'unico modo in cui si può costruire l'eccellenza, dal basso. E dall'alto resta un posto che è eccellente, però le persone, per esempio gli studenti, i dottorandi, i postdoc che lavorano in un centro eccellente, quando hanno finito di lavorare lì, cosa fanno? Sono ottimi ricercatori, ma non ci sono altri posti dove possono lavorare. È tutta formazione buttata via, tutta intelligenza e entusiasmo, no? Impresa che una persona ci mette che non va poi da nessuna parte. Quindi come si diventa ricercatori? È una lunga strada, e anche questo a volte si dimentica. In realtà si diventa ricercatori ricercando, ovviamente, però oggigiorno, in effetti, per arrivare alla agognata posizione accademica, la strada è lunga. Si inizia ovviamente dalle scuole elementari, dalle medie, superiori, laurea breve, laurea magistrale, il dottorato di ricerca. Dopodiché esiste un piccolo limbo che si chiama postdottorato, che può durare alcuni anni, in cui uno ha un progetto di ricerca ma non è ancora un accademico. Dopodiché in Italia la riforma Gelmini ha pensato questa struttura, si diventa cosiddetti RTD di tipo A, sigle anche abbastanza anonimizzanti, che vuol dire ricercatore a tempo determinato di tipo A. Ne esistono fra l'altro tre sottotipi, come se fossero tre specie vicine, ciascuna con privilegi un po' diversi o futuri di carriera un po' diversi, ma adesso mi sembrava eccessivo entrare in questo tipo di dettagli. L'RTD di tipo A vive 3 anni e può rinnovare il suo contratto per altri 2 anni, quindi arriva a 5 anni. Alla fine di questi 5 anni, se è stato bravo, il suo dipartimento lo vuole e l'università ha dei fondi da mettere sul suo stipendio, può diventare RTD di tipo B. L'RTD di tipo B ha 3 anni davanti a sé e in questi 3 anni deve superare un concorso che si chiama Abilitazione Scientifica Nazionale, va bene? Se prende questa abilitazione e se il suo dipartimento è contento del lavoro che ha fatto e se l'università ha i fondi che aveva detto che aveva all'inizio, finalmente diventa professore associato e ci ha messo 29 anni di studi, assumendo che questo duri 2 anni, 31 se ne dura 4 e poi se ne può durare anche di più, quindi sempre di più. Ora, tutto questo tempo è un costo, è un grosso costo economico per la nostra scuola che deve formare queste persone, è un costo per le famiglie di queste persone. Una persona che arriva qui ha già ampiamente più di 30 anni e non ha prodotto fondamentalmente niente fino adesso, ha lavorato, diciamo che da qui in poi si riceve un piccolo stipendio, però non è certo quella posizione che uno dice adesso mi formo una famiglia, sono tranquillo, a posto, c'ho il mio lavoro. Quindi c'è un costo per le famiglie che li supportano, c'è un costo della persona stessa che, come vi dicevo, magari la famiglia non la fa, non si sposa, non ha figli, perché in quel momento magari non riesce a conservarli. E quindi non è una sorpresa che molti, quando arrivano qua e ricevono offerte per andare in altri paesi europei o negli Stati Uniti o in Australia, li accettano, perché sono persone molto ben formate, che all'estero vanno quasi tutte veramente molto bene e che noi paghiamo e di cui non però riceviamo i frutti. Sarebbe a questo punto più onesto dire va bene, tagliamo, non facciamo più nessun ricercatore e basta, e vedremo poi che questa è una possibilità. Chi finanzia la scienza però? Chi è che ci mette veramente i soldi? In Italia diverse organizzazioni, però se guardiamo al nostro governo e prendiamo questo tipo di finanziamento che si chiama PRIN, che tutti gli accademici conoscono, che vuol dire progetti di ricerca di interesse nazionale. Per molto tempo è stata la principale sorgente di finanziamento dei ricercatori italiani. Finanzia proprio ricerca di base, ricerca interessante, bisogna fare dei network, è piuttosto complicato, ma insomma si può fare. E questo è l'andamento dei finanziamenti alla ricerca, diciamo, nell'ultimo decennio. Passiamo dal 2000, intorno al quale eravamo intorno a 160 milioni l'anno, vedete, poi vedete pian piano caliamo, qui ci sono i vari ministri della ricerca, arriviamo qua, e adesso, in realtà questo non è ancora uscito, non si sa se uscirà mai, quindi qua dovrebbe essere zero al momento. Però, dice, ma tutti i ricercatori, ma quanti sono i ricercatori? Con questo tipo di finanziamento si possono finanziare 15 progetti, via? Quindi assumendo che ogni progetto magari sia di 2 o 3 ricercatori, una 50ina di persone, ci sono state 4.000 domande, mi sembra, per l'ultima domanda. Quindi sono 15 vincitori in mezzo a 4.000 partecipanti. Tant'è vero che a un certo punto, negli anni successivi, qualcuno ha detto che non parteciperà neanche più, perché il tempo necessario a scrivere un progetto è tanto, ci vuole impegno, e a questo punto è meglio forse andare a prendere un gratta e vinci, magari uno dice a me è più veloce. Però noi siamo bravi come ricercatori, questo è un elenco che ci fa vedere i vincitori di un finanziamento prestigiosissimo a livello europeo che si chiama IRC, forse uno dei più prestigiosi che c'è in Europa. Lo vincono in pochi, molto pochi, e vedete, gli italiani che lo vincono sono al terzo posto in Europa, dopo Germania e Francia. Solo che, dice, beh bene, questi sono progetti finanziati insomma, con alcuni milioni di euro a progetto, sono progetti molto importanti, dovrebbero proprio far avanzare la scienza. E solo che cosa? Che noi siamo al settimo posto per vincitori di questo grant italiani che vogliono stare in Italia. Tutti gli altri che lo vincono se ne vanno. Vanno a fare la loro ricerca in un altro posto. Quindi noi paghiamo i ricercatori per formarli, questi vincono i soldi della comunità europea e poi dicono sì, però io qui non riesco a farlo, vado a farlo in Germania o in Inghilterra perché lì riesco a lavorare, qui fra burocrazie, baronie varie non riesco. E questo è triste, proprio buttare via il proprio capitale. Ci sono paesi che investono tutto quello che possono per cercare di attirare i talenti nel loro settore. Come facevano? Io faccio sempre l'esempio del calcio, le nostre squadre di calcio negli anni passati vogliono i calciatori migliori del mondo, li attirano qua. E noi facciamo il contrario, noi li mandiamo fuori. È una immigrazione al contrario. A questo punto uno può legittimamente chiedersi, ma conviene la scienza? E uno può anche dire, no, basta, ormai abbiamo fatto tanto, ormai più o meno, insomma, la qualità della vita è alta. E ci sono ancora alcune malattie che magari ci piacerebbe non avere, Alzheimer, alcuni tipi di tumori, però tutto sommato, via, la maggior parte delle persone non ce l'ha. Potremmo dire a posto così, mi spiace, chi è stato fortunato e ha avuto la terapia trovata, ha trovato la terapia bene, gli altri pazienza. E può essere un discorso legittimo, secondo me. Io penso che una società che costringa i suoi cittadini a vivere secondo dettami dettati dalla scienza sia sbagliata. E la società ha tutto il diritto di seguire vie diverse, di volere cose diverse, ma deve essere semplicemente onesta con se stessa, deve accettare il costo della sua scelta. La scienza è un modo di vedere il mondo, ce ne sono altri, uno può vedere il mondo attraverso gli occhi della religione, attraverso gli occhi dell'etica, attraverso gli occhi di quello che vuole. L'importante è che sia onesto con se stesso, che quindi non cerchi di giustificare la sua visione del mondo attraverso la scienza, se quella non è scientifica. La ricerca e la scienza direbbe che questa è la cosa migliore da fare, ma noi vogliamo fare così, ci piace fare così, abbiamo il diritto di fare così, nessuno deve costringerci ad agire diversamente, se non veramente in pochissimi casi. Quando va, diciamo, se uno dice a me, così, nella mia visione del mondo mi dice di ammazzare tutte le persone che incontro, allora magari lì interveniamo. Diciamo per autotutelarci, ma finché riguarda la propria vita è legittimo pensare, io non la penso così, ma è legittimo pensare. Possiamo quindi dire basta scienza, se vogliamo, non è, è una buona provocazione, ma io lo capisco chi lo dice. L'ultimo caso di costo che vi racconto è per farvi capire quanto a volte in realtà il nostro impegno, lavoro, investimento non serve assolutamente a niente, e siamo contenti di questo. È una cosa che si chiama serendipity, che in inglese, in italiano, io non so se possono dire le parolacce qua, però si potrebbe dire poi un colpo di fortuna, ecco, un grosso colpo di fortuna proprio. E questa è un'immagine famosa ed è cioè un soggetto famoso ed è la scoperta casuale che portò all'identificazione della penicillina. E quando un fungo contaminò le colture di Ian Fleming e di Alexander Fleming, scusate, Ian Fleming scrittore, e lui si accorse che questo fungo, Penicillium, produceva qualcosa che uccideva i batteri. Vale sempre il motto in questo caso, che forse ha detto proprio lui, il caso aiuta le menti preparate. Questo è stato un incidente, lui ha sbagliato a fare un lavoro, ha contaminato la cultura, ma ha capito improvvisamente che da lì aveva fatto una scoperta straordinaria. Quindi comunque bisogna essere pronti ad afferrare il colpo di fortuna e non a lasciarlo andare. La penicillina, noi abbiamo la fortuna di vivere nell'era degli antibiotici e chiunque dica che sia meglio vivere nel Medioevo deve fare due cose, per me andare dal dentista, la prima cosa senza anestesia e vedere come si trova, e la seconda che gli venga una piccola infezione, magari una piccola polmonite, qualcosa così, senza antibiotici, e vedere come, quanto è bello, o un'infezione urinaria che forse è ancora peggio. E altro caso di colpo di fortuna, Nicholas Sterrett, in realtà non si sa se è lui, questo è il farmaco, a proposito di costi, che ha guadagnato di più nella storia della medicina. Nessun farmaco ha fatto fare così tanti denari a chi l'ha inventato come questo. Non è il più venduto, è quello che ha fatto guadagnare di più. E, il Viagra veniva studiato per un farmaco per il sistema cardiovascolare, per l'angina, per migliorare, diciamo, alcune cardiomiopatie. E, fu sperimentato su dei pazienti, nessuno migliorò su quei sintomi, ma tutti dissero: dottore, io ho uno strano effetto, mi è successa questa cosa, non so se sono io che sono ringiovanito, l'infermiera che magari era particolarmente, non lo so, è stato un sogno. E anche lì bisognava riconoscere, capire che questo effetti non era un caso, ma c'era un motivo. E la storia ve la racconto perché è ancora un po' più curiosa, nel senso che in realtà non si sa ancora chi abbia effettivamente inventato il Viagra. Nicholas Sterrett è probabilmente una delle persone chiave, però la Pfizer, che è la ditta che lo ha prodotto, non dice, non rilascia dati su effettivamente quale sia stata, chi sia stata le persone coinvolte. E, si sa che loro sono riusciti, questa non è una molecola semplicissima, a trovare, a inventare un metodo per produrla, a fare una produzione di massa, quindi abbassarne tantissimo il costo di produzione per poterla vendere in tutto il mondo. E probabilmente è possibile sia stato in realtà alla fine la cooperazione di più persone, chi ha pensato alla molecola, chi ha trovato come produrla, chi ha capito effettivamente cosa faceva, e quindi non sia solo una persona. Al momento probabilmente Terret è quello più probabile. E poi c'è un altro costo della ricerca, che è il costo che io detesto di più, che è quello della burocrazia. La nostra università in questo momento è sommessa, schiacciata da una quantità di burocrazia senza senso, che non si è mai vista, e una quantità di lavoro, io spreco metà del mio tempo a fare cose che non hanno niente a che vedere con la ricerca, scusate, e in questa burocrazia ci sono anche contenuti i modi in cui il nostro apparato amministrativo ci dice di fare ricerca, cioè di usare i soldi che noi abbiamo per la ricerca, e questo pone tantissimi limiti. Io ho dei fondi, magari con questi fondi avrei bisogno di assumere una persona e non posso farlo, perché questi capitoli di spesa non sono previsti. O magari su un altro vorrei comprare del materiale, ma non posso farlo perché quelli sono fondi per il personale. E questa grossa impalcatura burocratica nella quale noi siamo ristretti ci limita e non ci impedisce di fare correttamente il nostro lavoro. Stiamo andando verso una direzione in cui la scienza viene sempre più vista come un'impresa. Io devo produrre grafici che dicono l'avanzamento delle conoscenze nel tempo, devo capire già quello che starò facendo, e tutti se li inventano più o meno, o approssimano in maniera così plateale, perché non c'è modo di saperlo. La ricerca non è un'impresa, anzi è un'impresa fallimentare, è successo una volta ogni 100. E fra gli ostacoli che la burocrazia ci ha messo in mezzo c'è anche l'aspetto etico della ricerca animale. E molta ricerca biomedica si basa sugli animali. Nasce tutto da questo filosofo che si chiama Peter Singer, che forse è uno degli elementi più brillanti del secolo. È un filosofo molto sofisticato e sottile, e vale la pena sicuramente leggere i suoi libri e sentire le sue conferenze. Dal suo pensiero è nato però, diciamo così, una corrente animalista che a volte, diciamo così, si è scontrata con le esigenze della ricerca. E solo per farvi capire, questo è l'inizio di un permesso di ricerca etica per gli animali. Quando è completo sono circa 70 pagine che devono essere fatte per avere il permesso, se viene dato ovviamente dal Ministero, per farlo. Finisco con riflessioni lampo: il fatto che occorra, secondo me, una politica della scienza che permetta agli scienziati di agire come scienziati e non come burocrati o come imprenditori. E occorrerebbero forse più scienziati in politica, in qualunque schieramento. Non ci deve essere lo schieramento dei politici, o mal, che non venga mai il partito degli scienziati, io è una cosa che aborrerei, ma che ci siano, sarebbe bello se ovunque, indipendentemente dalle opinioni politiche, ci fossero più scienziati in politica per portare un contributo effettivamente solido. Abbiamo già affrontato il mito dell'eccellenza, gli scienziati della società dovrebbero quindi a questo punto, secondo me, essere trattati non tanto come scienziati, ma, come diceva un mio amico, come i cuochi. Se noi fossimo, avessimo visti almeno come i cuochi in televisione, gran parte dei nostri problemi sarebbe assolutamente risolta. Io vi saluto, vi ringrazio, è stato un piacere essere qui e conto di rivedervi nel futuro della nostra vita, grazie ancora.